Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte. Grazie di essere qui in una nuova puntata di Palinsesto Femminista. Mi sentirete leggermente sottotono oggi per un'emicrania che non riesco a farmi andare via e quindi purtroppo devo farci i conti. Quindi se mi vedete o mi sentite un po' abbacchiata è per questo, perché ho questo dolore qua che non riesco a fare andare via in nessun modo. Vedo che il nostro ospite della settimana è già arrivato, quindi direi di farlo entrare subito, immediatamente, così poi andiamo a parlare del tema. Eccolo!
Ciao Irene, ciao a tutti,
Ciao
buonasera a
Carlo!
tutti.
Guarda, sto già meglio, ti vedo e sto già meglio. Stavo raccontando che ho un'emicrania pazzesca, ma ti vedo e sto già meglio. Allora, l'ospite di questa sera è Carlo Gabardini. Carlo Gabardini, il quale ha scritto oggi un post su questa nostra diretta, la cui caption è veramente qualcosa di oltre. Ho apprezzato tantissimo, mi è piaciuto moltissimo anche questo giro nel viale dei ricordi per quanto riguarda i nostri diversi incontri. Ecco,
È vero.
stavo qui che stavo aspettando, dico, qualcuno arriverà a scrivere Olmo, ma tanto tu ormai lo sai, tant'è vero che hai chiuso la tua caption dicendo tanto ormai di me.
Esattamente.
Una delle etichette che mi hanno affibbiato è Olmo di Camera Caffè, quindi dopo parliamo subito di questo elefante nella stanza.
Ma
Sì,
perché
probabilmente
le etichette
alcune persone.
vanno semplicemente aggiunte. Il problema è questo, è che nessuna è in esclusiva, e questa è la vera cosa. Scusami.
Alcune persone tra di voi sì, si ricorderanno di Carlo Gabardini perché io vivevo davanti a Camera Caffè. Sarà anche il caso di dire che Carlo Gabardini è anche uno degli autori di Camera Caffè, questa è una cosa che si scordano di dire di solito, e che in generale Carlo Gabardini è autore e scrittore. E del tuo lavoro di autore andremo a parlare oggi, rispetto al tema che abbiamo scelto per questa puntata. Io vi ricordo come sempre che adesso c'è, insomma, la parte dei saluti, ma tra un attimo vi disabiliterò i commenti di modo che possiate ascoltare tutta l'ora, ma avete sempre la possibilità di fare domande, mi raccomando, quindi utilizzate il vostro bottoncino e fate domande, così ci teniamo l'ultimo quarto d'ora per provare a rispondere a tutto. Ci
Ma
proviamo.
quindi possono partire adesso con gli insulti? Io perdonami, non so bene se devo già iniziare a parlare o no, quindi annuisco, che capisco che radiofonicamente è molto poco valido, diciamo, però io finché tu non mi dai sto zitto, diciamo, ecco.
Sento un potere enorme che non voglio neanche avere. Tu parla quando vuoi parlare. Interrompimi quando ti pare proprio. Allora, la prima cosa da dire è raccontare un po' il tema della nostra puntata, nel senso che è un tema che, come la settimana scorsa con Francesco Costa parlavamo dell'importanza del contesto, come la settimana scorsa, anche oggi mi tocca dire che questo non è un tema immediatamente riconducibile al femminismo, eppure è un tema che ha tanto, tanto a che fare con gli argomenti di cui io mi occupo, proprio perché il rischio di smettere di guardare la complessità polarizzandosi è un rischio che vedo correre anche negli ambienti che frequento io, che detta così sembrano chissà quali ambienti malfamati, ma tant'è. E perché ho deciso di parlarne proprio con Carlo? Perché la messa a fuoco di questo tema come tema profondamente femminista mi è venuta dopo che ho visto Sampa. Sampa è il documentario che trovate su Netflix che racconta alcuni anni, i primi anni, di San Patrignano. San Patrignano, che è una comunità che peraltro è vicina alla mia vita per altre vicende, ma insomma non era la prima volta che sentivo di San Patrignano. Nello specifico racconta quegli anni e la figura di Muccioli, che è la persona che ha dato vita a San Patrignano. Io l'ho visto e ho apprezzato tantissimo questo continuo rimbalzo di voci diverse. Cioè, quello che ho visto accadere in questo documentario è, poi tu me lo confermerai, il tentativo di non instradare, il tentativo di non arrivare a una fine, di non cercare l'assassino per forza, come dire, no? Di non polarizzarsi, di non giudicare una persona in maniera definitiva, ma provare a guardare una storia da punti di vista diversi. Secondo me questa è una cosa che noi dovremmo imparare a fare nella nostra vita di tutti i giorni, soprattutto ricordandoci che il nostro punto di vista non potrà mai essere oggettivo. Ognuno di noi ha uno sguardo, lo sguardo è parziale e soggettivo per definizione, e quindi a partire da questo, proprio perché noi non abbiamo la verità in mano, sarebbe il caso di andare a scoprire che verità sta vedendo l'altro, no? Senza dare per scontato che la nostra sia quella giusta. Io ho visto questa cosa, che adesso tu ci racconterai, dentro il documentario di Sampa, e poi sono rimasta sconvolta perché invece ho visto come è stato letto da altre persone, e invece sembrava che ci fosse veramente di nuovo la curva nord e la curva sud. Ma poi su questo ci torniamo. La prima domanda che voglio farti, che credo che possa servire anche a tutte le persone in generale che ci stanno ascoltando, è quella di raccontarci com'è stato il processo che tu, in quanto autore, uno degli autori di Sampa, hai dovuto affrontare per evitare questa polarizzazione.
Allora, intanto ti ringrazio un sacco e ringrazio tutti i tuoi ascoltatori, perché sono contento di essere qui, e lo dico per un motivo preciso, cioè al di là che uno dice sempre sono contento, però perché penso che per me almeno l'importanza di Sampa è oltre Sampa, è parlare di tante altre cose, non è per forza e unicamente parlare del problema dell'eroina, che oggi, a parte che sta pure tornando, però non è molta, non è eroina iniettata, quindi secondo me è importante, la cosa che mi interessa e che soprattutto mi ha stupito di più di San Patrignano è esattamente questo, è il fatto che porti con sé un sacco di tematiche che in qualche modo ho come la sensazione che abbiano contribuito a scrostare i canali incrostati della comunicazione fra le generazioni. Cioè sento di persone che mi dicono l'ho vista con i miei figli, sento di persone che dicono l'ho vista con i miei nonni, l'ho vista con i miei nipoti, e questo... E soprattutto che mi dicono, Carlo, ci avevamo messo 45 ore a vederlo perché stoppavamo e dovevamo spiegare tutte le cose che tu, Carlo, hai spiegato male, quindi mi sembrava anche molto giusto, esatto. No, perché come dici tu, in realtà si lega molto a questo, no? Appunto essere oggettivi, oggettivi al 100% forse non si può essere, o vanno considerate tutte le soggettività, e quindi ci sta che all'interno della visione ci sia un pezzo anche soggettivo, che però io penso che sia giusto che se lo facciano gli spettatori fra di loro, non che si becchino la messa, diciamo, in qualche modo con la verità e poi possono solamente dire mi piace o mi fa schifo. In realtà è anche un po' insito, secondo me è anche un po' insito nella questione di fare delle docu-serie, no? E a me proprio di partenza mi viene meno da partire con una tesi, perché è la cosa interessante, dici, cacchio, per una volta ho la possibilità dei mezzi per gestire la complessità, e non devo fare una cosa di 80 minuti filata che inizia già dicendo è una merda, e allora tutti lo guardano, e questa cosa, quindi... È sicuramente insita nella questione. E mi sono dimenticato la prima domanda, siccome io parlo tantissimo, poi... No, non la prima domanda, in realtà perché ho paura di anticipare delle cose che ci siamo detti.
Il racconto del processo.
No, scusami, ecco, perché mi è venuto in mente la cosa che volevo dire. La questione della polarizzazione, che tu sottolinei molto, molto bene... In realtà, in questo caso specifico, secondo me, nasce un po' insieme al progetto, perché la vicenda Muccioli, in generale, ci siamo accorti, quando ancora ci chiedevamo se farlo o non farlo questo documentario, semplicemente andando in un bar e andando per strada a chiedere tu che cosa pensi di Muccioli, che cosa ricordi di Muccioli, sei pro o... e tutti ti rispondono o che è un santo che ha salvato milioni di vite o che è il peggior uomo sulla terra, un diavolo pazzesco che non bisogna nemmeno nominare. Poi alla seconda domanda, questi non sanno nemmeno, scusa dico questi ma intendo dentro anche me, non è che sono delle persone strane, siamo tutti noi, non sappiamo nemmeno se è vivo, se è morto, se San Patrignano esiste ancora, quale fosse diciamo l'oggetto del contendere dei processi, dei vari processi, che quale fosse la posta in palio di tutta quella questione, cioè sappiamo semplicemente dove siamo. Anzi, non dove siamo, dove eravamo posizionati ai tempi, cioè intorno al 95. Quindi il vero problema di questa storia è la polarizzazione, è stata la polarizzazione. In qualche modo noi quando l'abbiamo vista così ci siamo detti ma non racconta bene anche semplicemente il fatto che polarizzarsi è sbagliato? In fondo noi oggi siamo molto polarizzati su tantissime cose, no? Cioè facciamo di qualunque cosa una guerra appunto di ideologica, è anche sbagliato perché ideologica sarebbe fin troppo bello, non è ideologica, è di squadra, di tifoseria, è con me o contro di me, qualunque cosa, gli immigrati, le unioni civili, le tasse, lo yogurt, non importa, cioè è semplicemente piace a quei due politici miei di riferimento o non piace agli altri due politici di riferimento. Quindi, e questa cosa qua è gravissima, la vediamo tutti i giorni, no? Su un sacco di temi, in realtà va a finire che si parla semplicemente urlandosi addosso e senza mai ascoltarsi su questo. E una storia come quella di Mucci, secondo me, è un po' come se fosse l'anticipazione di tutto questo. Sicuramente ce ne state delle altre, perché in realtà è un po' insito nell'umanità, secondo me, già anche ai tempi di Giulio Cesare c'erano quelli che dicevano ma vai, è un pirla, e quelli che dicevano però guarda le cose che ci ha portato.
Io stavo andando direttamente a citare Gesù Cristo.
Ah, perfetto.
Il primo che ha polarizzato. Il primo esempio per me era sì, in effetti.
Giusto, giustissimo. Ma quindi, in qualche modo questa cosa che adesso, cioè in generale uno può dire forse va un po' mantenuta sempre, io non lo so, su questo poi dopo quando ne parliamo sono molto curioso, sulla questione anche dell'oggettività, la questione, però in questo caso la cosa fondamentale mi sembrava liberarsi di tutto questo. Io stesso quando ho iniziato, quando dico io intendo noi tre autori, Gianluca Neri e Paolo Bernardelli, quando abbiamo iniziato tutto questo lavoro, continuamente, mentre lo studiavamo, ci spostavamo. Ma ci spostavamo di brutto, cioè proprio che io dicevo, cioè improvvisamente avevi ribaltato la tua posizione, gli altri ti dicevano ma che cosa stai dicendo, è tutto sbagliato, ma no è un genio, è fantastico, guarda questa cosa qui, e poi di nuovo dire ma no però non è possibile, ma anche, cioè no, allora sì, ecco, e in qualche modo noi ci siamo detti questo, lo definiamo con un'espressione che mi fa un po' schifo però continuerò a usare quella, questo stare sulle montagne russe, diciamo, dell'emozione, è un po' una cosa che ci siamo detti, vogliamo che anche gli spettatori facciano questo, perché fa parte della storia, fa parte proprio anche un po' di prendere degli schiaffoni, no vabbè adesso prendere degli schiaffoni non è l'esempio giusto, però dicevo prendere, cioè prendere degli schiaffoni da quello che vedi, cioè che pensi di aver ragione, è un po' come nei migliori gialli di Agatha Christie, che dice è lui e muore lui, dici ah no allora non era lui perché è morto anche lui, ecco un po' anche quello, cioè non di costruire questo, ma di mantenere fondamentale il fatto di non avere delle parole definitive, di non avere. Poi questo si fa in un sacco di modi. Cioè, ecco, voglio dire, non è semplicemente. Non so, faccio un esempio. Non prendiamo esperti. Non prendiamo esperti che parlino da fuori, che sono lì improvvisamente, e uno dice, però c'è il giudice. Certo, il giudice ha conosciuto Muccioli, il medico ha conosciuto, quello del CERT ha litigato con Muccioli perché lui dava il metadone e Muccioli diceva che il metadone era il diavolo. Quindi anche questa cosa qui è molto diverso, perché quando parli con queste persone parlano di Muccioli in qualche modo in un altro modo, cioè parlano dell'uomo, non della funzione, no? Che uno dice Muccioli, c'è sempre un Muccioli che è Muccioli e Muccioli cos'è stato, come c'è stato raccontato, come l'abbiamo visto nel 95, allora lì uno per forza deve prendere una posizione, perché di nuovo diventa spaccare il paese su due posizioni. Non so se ho risposto, però siccome so che sono lungo, tu interrompimi quando vuoi.
Pensavo mentre parlavi, tu parlavi del 95 e io mi immagino, e lo so certamente, che ci sono delle persone che ci stanno guardando che nel 95 non erano nate. Posto che Sampa ci serve per darci il là, per parlare del tema, credo che però possa essere interessante dare due o tre nozioni di riferimento su San Patrignano e soprattutto su chi fosse Muccioli, perché mi sto immaginando un quindicenne che sta guardando la live e che pensa: è tutto bellissimo, ma chi cazzo è Muccioli?
Giustissimo, hai ragionissimo, è solo presunzione perché di solito quando parlo di queste cose parlo effettivamente fra persone che hanno magari visto Sampa perché mi chiedono di Sampa, però ci mancherebbe altro, non è la scuola dell'obbligo, quindi non è obbligatorio aver visto Sampa. Sampa è una comunità per tossicodipendenti che viene fondata tra il 78 e il 79, quando l'Italia è inondata dall'eroina, in realtà tutto il mondo è inondato dall'eroina, ma in Italia per certi versi, essendo un po' un crocevia del narcotraffico, è particolarmente pesante, quindi ci sono centinaia di migliaia di giovani che si iniettano in vena eroina e quindi si vedono anche per strada, vengono, mio padre li chiama degli zombie per dire, non solo mio padre, anzi direi sostanzialmente tutti. E appunto di solito faccio sempre questo esempio qua, mio padre che si fermava a dare l'elemosina a chiunque, quando si avvicinava invece un tossicodipendente, mio padre mi portava via e mi indicava il tossicodipendente come per dire se ti droghi, un droga generale, credo che ci fosse inclusa anche la maionese, diventi così, cioè diventerai quindi uno spauracchio gigantesco, che è quello che la nostra generazione, ma veramente per un paio d'anni, diciamo, è stata allertata da questo, cioè noi camminavamo nei parchi dove c'erano le siringhe, erano strapieno di siringhe e noi eravamo terrorizzati, a parte che io sono terrorizzato dalle siringhe comunque, quindi credo che non mi sarei bucato anche senza gli ammonimenti di mio padre, per la semplice paura del dolore, il sangue, gli aghi, però era un problema gigantesco. Ecco, tutti questi, diciamo, tossicodipendenti, sostanzialmente lo Stato non sa come gestirli, gestisce dei SERT che sono sostanzialmente dei punti di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale in cui chi vuole smettere di farsi eroina gli viene dato del metadone e in qualche modo Muccioli è contrarissimo al metadone, fonda questa comunità, ma che all'inizio è proprio una cosa di qua, sembrano un po' quattro scappati di casa con delle roulotte, il terreno è di Muccioli, lui li aiuta, li fa lavorare sostanzialmente e in qualche modo. E quindi questa comunità cresce, 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 cresce. In realtà a un certo punto ha un processo perché alcuni di questi ragazzi vengono trovati incatenati dalla polizia, quindi nasce il processo, ma come, gli si può incatenare, non li si può incatenare? Muccioli si difende dicendo è l'unico modo per salvarli. Sostanzialmente questa cosa qua, che legalmente ovviamente per i giudici diventa un problema, l'incatenamento, ma per l'opinione pubblica Muccioli diventa il salvatore di tutti i drogati. Direi per l'opinione pubblica di tutto il mondo, perché San Patrignano diventa la più grande comunità per tossicodipendenti d'Europa. Questo perché io poi su questo ho un pezzo di 5 ore molto preciso che posso fare molto rapidamente, però non vorrei annoiare. No, quindi in realtà quello di cui si discute è che ovviamente la figura di Vincenzo Muccioli, che poi morirà nel 95, il documentario arriva fino al 95, è molto discussa perché c'è chi lo vede come un santo che ha salvato i tossicodipendenti, chi se ne frega quali metodi usasse. E c'è chi dice invece no, i metodi sono importanti anche perché a un certo punto ci scappa il morto. Diciamo, adesso l'ho fatta molto breve e l'ho fatta molto polarizzata, se vogliamo, no? In realtà dal 78-79, anzi ancora da prima, perché noi indaghiamo anche l'infanzia di Muccioli, Muccioli è tante altre cose, è tante altre cose, tante persone gli devono la vita, o tanti, comunque sia tantissime persone dicono io sono vivo grazie a Muccioli. Ecco, per fare subito un esempio, per arrivare a noi, il nostro documentario si chiude con uno straordinario ospite della comunità, con un ruolo anche importante perché a un certo punto è diventato il portavoce di Muccioli, torna tossicodipendente, dico importante perché, poi, insomma, perché lo conosco e anche nel documentario, insomma, ci sono dei momenti in cui lui parla di cocaina iniettata in vena che hanno un loro fascino, anche se vogliamo, da un certo punto di vista. Dice: io sono vivo grazie a San Patrignano e nonostante San Patrignano.
Io quella
frase, grazie a Vincenzo Muccioli, e nonostante.
Me la ricordo proprio, e secondo me è la chiusura perfetta per il documentario, proprio perché ho avuto la sensazione che veramente chiudesse il percorso e in una frase racchiudesse tutto. Cioè veramente quando lui dice io sono quello che sono grazie a Vincenzo e San Patrignano e nonostante Vincenzo e San Patrignano, è proprio il tentativo di far stare assieme due cose che sembrano agli antipodi, che sembrano completamente distanti e sembra che non debbano e non possano incontrarsi mai. Adesso con un po' di background sulla figura di Muccioli forse...
Ah no, aggiungo forse solamente una cosa. Questa storia qua, in più, possiamo dire che non è mai stata raccontata, si è sempre tenuta un po' sotto silenzio, era un po' un gigantesco tabù di questo paese. Già quando c'era Muccioli in vita, che veniva raccontata in maniera, diciamo, appunto polarizzata, quindi semplicemente i detrattori che dicevano devi morire e gli altri che dicevano sei un santo. Però non è mai stata raccontata nemmeno dopo il 95, è una storia che coinvolge un po' tutta Italia, anche tutti i politici, perché tutti i politici poi passano da lì. In qualche modo, a un certo punto ne parlò solamente Cuore, che è una rivista satirica, diciamo, per intenderci oggi il Charlie Hebdo italiano, se vogliamo, e quindi anche per questo è una storia che uno dice ma come mai una storia così gigantesca, perché dico anche ai quindicenni, se chiedete a qualunque quarantenne chi era Muccioli, comunque vi dirà se era uno bravo o uno cattivo, vi dirà quello che si ricorda dei tempi, quindi questo, scusami, perché mi sembrava giusto che così è chiaro anche perché uno dice ma perché tutti questi si emozionano tanto della storia di 20 anni fa, perché non ve la siete raccontata 20 anni fa? Ecco, anzi 25 anni dopo è forse la prima volta che in qualche modo la si racconta. È una storia che coinvolge la droga, i morti, l'AIDS, quindi è ovvio che è difficile parlarne sulla televisione generalista, quindi anche tutta la discussione polemica su Sampa e anche, insomma, doveva arrivare Netflix per far raccontare una storia italiana. Insomma, tutto questo.
Beh, la nostra storia italiana è una storia di polarizzazioni e una storia di fortissima omertà, quindi non mi stupisce che non se ne sia mai parlato pubblicamente, a carte scoperte, come dire, fino a questo momento. Io trovo che adesso si sta parlando di Muccioli perché adesso è uscito Sampa e adesso si parla di Muccioli, ma nella nostra vita ci sono centinaia di Muccioli, nel senso che ci sono costantemente persone, ma anche noi nel nostro piccolo, no? Si possiamo essere dei Muccioli, nel senso che le persone di base possono fare cose molto belle, molto utili, straordinariamente utili, non solo per sé ma per la comunità tutta, e assieme fare delle cose ignobili, delle cose irraccontabili. Noi non siamo esenti da tutto ciò, noi che siamo qui, le persone che ci stanno ascoltando, perché le persone sono fatte così. Le persone sono fortunatamente più della somma delle cose che fanno. Io dico sempre no, cioè per me le persone hanno un valore infinito indipendentemente da ciò che fanno, per il fatto di essere persone. Ma questa cosa non è sempre chiarissima e quindi a un certo punto, siccome noi abbiamo la necessità di giudicare, no? Di arrivare a dire ok, ho inquadrato questa persona è fatta così, di solito ci ritroviamo a polarizzarci. Per cui, siccome ogni persona ha fatto delle cose belle e delle cose brutte, ogni persona, chi non ha un elenco, cioè chi sotto le cose brutte non ha un elenco è solo molto bravo a nasconderle, perché tutti facciamo cose belle e cose brutte. Nell'istante in cui ci ritroviamo a dover giudicare qualcuno, necessariamente scegliamo di metterci da una parte oppure da un'altra, cioè di guardare alcune cose e non altre. Nello specifico su Muccioli, se devi dire che è un eroe, ti devi dimenticare che però legava le persone ai termosifoni. Te lo devi dimenticare, perché altrimenti non puoi dire che è un eroe. Ma la stessa cosa, per cambiare gli esempi, vale, per esempio, quando ne parlavamo nella nostra chiamata che abbiamo fatto, vale per Maradona. Se devi dire che Maradona è un eroe, ti devi dimenticare che aveva rapporti con la camorra. Altrimenti non riesci più a dire era un eroe, no? Al contrario, se devi dire che Muccioli era il diavolo, che era una persona orrenda, ti devi dimenticare di tutte le persone che ancora oggi dicono: se io sono vivo, lo devo a Vincenzo Muccioli. Così come se vuoi dire che Maradona era un uomo schifoso, ti devi dimenticare che però è stato un simbolo per un intero paese. Il tentativo di questa live è quello di provare a chiederci se sia possibile evitare di arrivare per forza necessariamente al giudizio su una persona, e se non si possa invece guardarla realmente, guardarla da diversi punti di vista, cercando di tenere dentro cose che ci sembra che non possano stare assieme. Questo, secondo me, significa guardare alla complessità. Stare in una situazione che dici: cazzo, non è possibile, cioè questa cosa o è nera o è bianca, come faccio a sostare in questa gamma di grigi, no? Tu come hai fatto a sostare nella gamma di grigi? Perché, cioè, sono curiosa di sapere quale fosse non il tuo parere prima, ma semplicemente, insomma, che cosa avessi sentito prima e come ne sei uscito invece alla fine di questo documentario, dove l'obiettivo è stato dall'inizio alla fine quello di evitare di schierarsi.
Guarda, sostanzialmente ascoltando tutti e avendo, diciamo, una possibilità d'ascolto privilegiata, cioè avendo del tempo, avendo la calma di poter stare con queste persone e di farsi raccontare con precisione quello che è. Nel momento che uno invece appunto che darti un giudizio. Se tu invece che anche semplicemente, se invece che chiedergli cosa pensi di Vincenzo Muccioli, gli chiedi oggi come stai, è un altro approccio e a un certo punto arriverai anche a Muccioli, ma è quello, no? È in qualche modo anche chiedergli un'estrema soggettività al testimone. Perché poi l'oggettività diventa una somma di soggettività, o perlomeno una giusta posizione di soggettività ti danno la tridimensionalità di un personaggio. E poi, secondo me, ci sono anche delle questioni, se vogliamo, più tecniche, no? Più narrative, molto semplicemente. Perché di solito faccio questo esempio, che ne so, c'è cioè un certo punto nel documentario in cui Muccioli afferma che non sapeva niente di questo omicidio che è avvenuto all'interno. Parecchio dopo, invece, lui dice: lo sapevo, ok? E lo sapevo, ma non potevo dirlo perché avevo fatto una promessa a coloro, e quindi tutto questo si basa su un patto di fiducia, e quindi io non potevo rompere la fiducia, se no mi si spaccava la comunità. Ovviamente, quando nel documentario c'è Muccioli che dice di non sapere, quindi sostanzialmente che mente, uno, e molti l'avrebbero fatto, avrebbero scritto: sta mentendo. No? Avrebbero detto: occhio, attenzione, menzogna, una roba un po' scandalistica, un po' da. E ovviamente non ti avrebbe dato nemmeno a te la possibilità di vivertela quella cosa. E allora lì, anche proprio personalmente, quello che penso è di dire: ma ai tempi, quando nel 94 a settembre uno ha sentito questa dichiarazione, nessuno sapeva che mentiva. E io voglio di nuovo far vedere questa cosa, anche perché ovviamente anche quelli che l'hanno visto poi mi dicono: cacchio, pazzesco, in quella puntata lì mi sono detto, ma quindi la mentiva? Che è molto più interessante e molti sono andati a rivederlo, no? È bello vedere un mentitore mentre sai che mente, però è molto più bello saperlo dopo, non che la prima volta già lo sai. Allora, questa cosa qui che è, faccio questo esempio, ma ce n'è purtroppo, o per fortuna, centinaia, migliaia all'interno di un montaggio e di una storia di 5 ore, perché come ben sappiamo è molto facile manipolare la realtà, perché tu puoi prendere anche solamente tutte cose vere, ma a seconda di come le monti, di come le mostri, anche semplicemente di come le illumini, puoi dare una sensazione piuttosto che un'altra. Quindi è ovvio che stiamo parlando, se vogliamo, di onestà intellettuale, perché uno può anche dirti le stesse cose identiche che sto dicendo io e in realtà sta manipolando in qualche modo. Un po' il tentativo, quindi continuo, di questo è sicuramente comprendere il valore di questo percorso, perché per me è stato questo, cioè io avevo un'idea di partenza molto diversa. C'è stato adesso non so, faccio un esempio. Vabbè, faccio un esempio un po' attaccato alla serie, spero che non sia troppo specifico, però insomma dentro nella serie c'è questa questione che moltissimi testimoni parlano del ciocco. Il ciocco era sostanzialmente dentro in questa gigantesca aula mensa, dovete immaginarvi che a San Patrignano a un certo punto, diciamo negli anni 90, ci sono più di 2000 persone, quindi è una città, un paese perlomeno. E Muccioli, diciamo, sgrida, picchia, punisce il malcapitato in quel momento davanti a tutti gli altri e gli spiega perché lui ha sbagliato e fa queste sgridate che tutti si ricordano, che durano 3 ore, che sono una cosa incredibile. Ora, la prima volta che mi raccontano questa cosa, io dico: Madonna, che cosa. Cioè, ma che cosa anche meschina, se vogliamo, no? Cioè, davanti a tutti. Finché arriva Cantelli, che è uno dei testimoni, che ha subito un ciocco pazzesco che non vi racconto, ve lo lascio se volete vedervelo nella serie, dolorosissimo anche, che però che mi fa capire che quella roba lì è una sorta di psicodramma, è una sorta di litiga, cioè di anche massa di insulti fatta anche affinché la comunità si unisca. Ora, io non ne do un giudizio se questo sia terribile o ottimo. Sto dicendo che quello che sembrava semplicemente un uomo che per 2 ore si sfoga perché uno ha fatto un errore, invece è tutt'altro. Semplicemente perché, faccio un esempio, ogni ciocco è come se avesse una sua sceneggiatura, perché il ciocco di Cantelli è specifico su di lui, cioè si parla di cose che lui aveva scritto e che era meglio che non scrivesse. Quindi, non so come dire, c'è anche un impegno dell'uomo, no? Che io dico, e infatti questa cosa porta dritto a uno dei grandi temi, se vogliamo, di tutta Sampa, che è, non è che forse Muccioli, finché erano in 20, in 30, in 40, poteva occuparsi di ognuno di loro e nel momento che sono 2000, forse ha un delirio di onnipotenza e pensa di poterla gestire, ma ovviamente questa cosa gli sfugge di mano? Che è tutt'altra lettura, secondo me, da lui fin dalla partenza era uno cattivo che voleva fare delle cose, o lui è un santo pazzesco. È tutt'altro, è un altro racconto. E questo racconto è tutt'altra cosa, cioè anche per ognuno di noi, quello che ti porti a casa, no? Di nuovo anche il dire, cioè se guardo un buco della serratura, vedo questa cosa qua, dico è uno schifo. E poi se invece apro la porta e parlo con le persone, dico, boh, sì. Poteva sembrare uno schifo, ma magari qualcos'altro. Quindi è la curiosità, diciamo, di voler capire la complessità di un essere umano. È difficile, peraltro, che uno, appunto, come dicevi tu, sia tutto bianco, tutto nero. Poi va anche detto, però questo non so se è forse il tema successivo che vuoi trattare, va anche detto che la semplificazione serve. Perché non possiamo dimenticare, nel senso che è molto bello dirci complessità, stiamo nella complessità, però è ovvio che certe scorciatoie le abbiamo bisogno semplicemente per poter parlare, no? Quindi non so come dire, le semplificazioni, secondo me, non sono un male di per sé. La semplificazione è un male quando in realtà vuole ridurti a quella cosa per colpirti. Non so come dire. Cioè, se io dico, come nel post che citavi tu prima di presentazione a questo evento, se io dico, quella di Bossi, questo può essere iperaffettuoso e viene preso tranquillamente. E se io dico quella femminista, in realtà volendo anche, ma se quella femminista arriva da qualcuno che in realtà è per dire non ascoltate quella femminista, come per dire lei è solo una femminista, parla solo di quello, ci ha rotto le scatole, basta. Ecco, ho la sensazione che stia lì. Perché se no rischiamo semplicemente di ogni cosa dire no, ogni cosa la puoi vedere da più parti e poi a un certo punto diventa così complesso che forse la può gestire solo un computer.
Ma infatti, come tantissime cose che riguardano gli esseri umani, se noi sappiamo farlo è perché in qualche modo è utile, no? Moltissime cose sono dotazioni di serie perché ci sono utili nella nostra vita di tutti i giorni. Infatti, la questione non è tanto, come fare per smettere di farlo, sempre e comunque, ma è quando non ci è utile semplificare, sappiamo come fare per non farlo. Ma secondo me quello che manca è allenare il muscolo della complessità, perché invece ci sono delle volte in cui non ci è per niente utile semplificare, ma non abbiamo gli strumenti per sostare nei grigi, perché siamo disabituati e perché siamo in una società che non fa altro che alimentare una polarizzazione. Se tu guardi qualsiasi scambio in televisione, è sempre a botta di 30 secondi. E quando tu devi parlare in 30 secondi devi dire una cosa, parli a slogan e gli slogan polarizzano perché rendono semplice qualcosa di complesso, delle volte semplicistico. E quando è semplicistico, ovviamente non va bene perché si perde un pezzo di realtà, no? Quindi la domanda è: come poter fare per allenare questo muscolo sapendo che in alcuni casi ci serve? Ed è vero anche che invece in altri, ovviamente nella vita di tutti i giorni, si vive anche di semplificazioni. Nello specifico, questa cosa per me va proprio a braccetto con l'allenarsi a evitare il giudizio, a fermarsi un attimo prima di giudicare, perché quando tu hai giudicato qualcuno ormai ti sei già mosso da qualche parte, quindi poi per tornare al centro c'è un sacco di strada da fare. Mentre invece se provi a non arrivare al giudizio, in qualche modo stai in equilibrio e per stare in equilibrio devi stare al centro, non ce n'è di alternative. Ed è un grossissimo sforzo che secondo me noi non siamo minimamente abituati a fare e invece dovremmo provare a fare. Ed è per questo che vorrei anche chiederti come hai letto tu la reazione del pubblico, perché avete fatto un lavoro della Madonna per evitare la polarizzazione e da quello che ho visto io, c'è sicuramente stata una fetta di pubblico che ha detto cavolo, che bel lavoro, no? E poi parleremo anche di onestà intellettuale, ma tantissimi altri sono tornati nel 95, cioè è ripartita la curva nord e la curva sud. Secondo te, perché?
Perché è più semplice, sostanzialmente perché è più semplice, è proprio, sono d'accordo con quello che dici, diciamo c'è stata una bella fetta che secondo me ha riconosciuto addirittura il fatto di dire, ehi, una cosa che non cerca di vendermi una tesi, una cosa che non cerca di avere il mio voto. Parlo di Sampa 5 puntate, no? Quindi la reazione quasi al di là del tema è stato che bello sentire una cosa. Faccio l'esempio che facevo prima, no? Dei genitori che parlano con i figli o con i nonni e i nipoti. È esattamente quello, no? Se tu vedi una cosa iperpolarizzata, semplicemente hai quella roba del padre che si alza e dice: ah, questa è una cagata e va via. Oppure del figlio che dice: mamma mia, ma senti, ma stiamo a sentire questa cosa qua di questo qua che dice questa cosa che è sbagliatissima. No? Non so, che spiega Facebook e non ha neanche capito che cos'è internet, ok? E quindi va via. Se invece è una storia che ti pone delle domande invece che darti delle risposte, le domande interessano al nucleo familiare che è lì davanti, anche perché finalmente dice: già che così capisco anche come la pensa mio figlio, già che capisco come la pensa mia mamma, perché su questa. Quindi E quindi questa cosa qui è stata, secondo me, accolta bene, accolta, anzi, ho avuto come la sensazione che fosse un po' al di là del tema, no? Che fosse un po' come, adesso non vorrei fare il presuntuoso, però un po' come se fosse un unicum, che uno dice, oh, cioè non mi aspettavo questo, poi soprattutto su questa storia, perché su questa storia noi abbiamo tutti, siamo tutti scottati, lo sappiamo che su questa storia chiunque abbia toccato questa storia ha sempre... Era sempre o, diciamo, pagata da San Patrignano per dire certe cose, o contro San Patrignano in maniera preconcetta già da prima per i suoi motivi. Quindi questa storia qui è molto precisa su scusami, è molto facile spostarsi su questi, sulla polarizzazione, perché è una storia che oltre alla complessità, secondo me, va a toccare dei punti molto vivi, dei tabù che sono la droga, sicuramente, dei tabù anche che sono la famiglia, dei tabù anche che sono l'uomo forte e la fascinazione dell'uomo forte e il bisogno a volte di avere un uomo forte che risolve tutto lui senza parlarti troppo, senza spiegarti troppo che come lo fa e che cosa fa nella sua stanzetta, che ogni tanto, adesso dirò un'eresia, ma anche semplicemente ogni tanto è anche Draghi, se vogliamo, no? Non è un uomo bello, bravo, strutturato che arriva e dice risolverà lui in qualunque modo, è là, risolve lui, è quello che ha le spalle larghe, quindi a posto. Però la democrazia non è questo, lo sappiamo tutti. Quindi, scusami, altri tabù, la fede religiosa o il bisogno di una fede, perché in qualche modo anche Muccioli diventa una fede poi a un certo punto, no? Diventa, io credo solo in Muccioli, lui ci salverà, no? C'è anche Andrea De Logu che è, come tutti sanno, diciamo, è nata all'interno di San Patrignano, dice una frase bellissima nel documentario, dice ma no, io non avevo paura di Muccioli, lui passava in jeep, era Dio che ci salutava. Però è interessante vivere in un mondo dove c'è Dio che va in giro in jeep, perché è diverso, diciamo, nel mio mondo Dio non va in giro in jeep, quindi su. E la polarizzazione in più, come dici tu, a un certo, cioè c'è stato un momento in cui si è riusciti come a parlare dei temi e poi di nuovo è diventata... Per me è un santo, voi non capite niente. Ah, voi non vi rendete conto di quante vite salvate, gli altri, voi non vi rendete conto di quanto si stava male lì dentro e quanta gente ha sofferto. E su questo finisce qualunque tipo di... Io quello che dico è che penso, da un lato, è che è più semplice, e questo non è nemmeno detto che sia il peggiore, quindi, dei mali. Dall'altro, però, è quello che dicevo prima, che è un po' dolosa, è un po' voluta, parte un po' da lontano, è un po' voler spaccare il paese, è un po' un inizio di raggranellare voti. E infatti anche su quella questione, anche sulla questione dei Muccioli, sono salieti sul carro, no? I difensori, quindi la destra di un certo tipo, quelli dall'altra parte, nello stesso modo identico. Quello che dico è che secondo me... Il perché era quello che cercavo di dire prima, cioè quando c'è una semplificazione, secondo me parliamone e si possono trovare un sacco di modi. Quando c'è invece un desiderio di ridurre questa cosa per farla arrivare in un altro modo, quello è molto molto pericoloso. Su Muccioli è stato così. Faccio un esempio più vicino a noi, secondo me evidente, che è le unioni civili. Le unioni civili per molto tempo, anche in generale, cioè si parlava di unioni civili e quello che è, gli omosessuali possono sposarsi, non possono sposarsi, ma a un certo punto con il Family Day è diventata una guerra di religione e infatti era in difesa della famiglia. E quando mai altre persone che possono unirsi potrebbero dar fastidio a una famiglia? Mai, no? Eppure anche persone che non lo sapevano, che tu intervistavi per strada, forse tu l'hai anche fatto, Irene, cioè che e ti dicevano no vabbè, ma io sono per la famiglia tra maschio e femmina, ho capito, ma se si possono sposare anche maschi e maschi non è che lei deve divorziare, ma io non lo so, non si sa mai. Ecco, quella roba lì è diventata, guarda, è stata dolorosa. dolorosissima in realtà, lo dico per me da omosessuale è stata dolorosissima, perché quando mi capitava di parlarne trovavo dei muri di fronte, cioè non era semplicemente che potevo dire ciao sono qui, questo è il mio compagno, voglio capire perché secondo te non è giusto che io mi sposi, come mai, ed era sempre una roba preconcetta, cioè era e allora puoi sposarti anche coi cavalli, ma che è una follia, non c'entra niente in questo discorso, è di nuovo polarizzare, no? Cioè è tornare su contro natura, allora tu dici contro natura, allora se contro natura quello, allora anche coi cavalli, allora l'incesto, la pedofilia e alle e tutto. Questa cosa qua però è dolorosa, perché è dolosa, è un desiderio, perché lo sappiamo tutti che in realtà il percepito delle famiglie italiane, se tu lo chiedessi, sarebbe tranquillissimamente, è molto oltre il 50%, il sì al fatto che persone dello stesso sesso possano sposarsi. Non lo è nel momento in cui viene polarizzato, perché uno dice così vado a prendermi dei voti. E questa è veramente dolosa, non so come dire. Mm-hmm. Ho detto sia dolosa sia dolorosa a volte, però la R moscia, quindi la gente dirà non si capisce mai quando dice dolosa e dolorosa.
Ma perché sono vere entrambe. Sono molto d'accordo col fatto che sì, che si possa leggere in questo senso. Secondo me quello che noi possiamo fare, partendo dal presupposto di essere in buona fede e sapendo che le buone intenzioni però non sono sufficienti, è proprio quello di monitorarci. Io mi sono resa conto di aver fatto, cioè per me la Sampa è stato utile anche per fare questa cosa. Io alla fine della terza puntata avevo già disegnato un post da mettere su Instagram che era al vetriolo, era proprio una roba completamente contro quel maledetto, come si è permesso, cioè ero incazzata come una biscia e poi ho detto aspetta, non hai neanche finito di vedere il documentario, sei a metà e tu hai già deciso. In questo caso ero avvantaggiata, cioè lo sapevo che mi mancavano altre due puntate, no? Quindi in questo caso ho detto ok, aspetta un attimo, no? Mi sono detta aspetta un attimo e intanto che andavo avanti a vederlo, una cosa che ho fatto è stata parlare con mio padre, che ha sempre vissuto le sue estati a Rimini e poi ha portato anche me. Io ho sempre passato mesi in Romagna per tutta la mia vita e ho parlato, gli ho raccontato che stavo vedendo questo documentario e dicevo no, ma cioè Muccioli era un mostro, ma come si fa a calpestare i diritti delle persone così? Ma come facevano le persone a dire sì, va bene, no? E lui diceva, quando io andavo in spiaggia e c'erano le siringhe piantate col lago in alto e c'erano i genitori che portavano i bambini e tu porti i bambini in spiaggia presto perché poi a mezzogiorno bisogna salire a mangiare, i genitori vedevano le siringhe e per loro c'era un solo nemico e il nemico era il drogato, quindi mettetelo dove cavolo vi pare, basta che non stia qui perché è un pericolo, per me è un pericolo, no? E io non l'avevo mai vista da quel punto di vista proprio perché non era il mio, non ero lì in quegli anni, non sono un genitore, quindi non ho idea di come possa essere l'apprensività nei confronti di un figlio. E soltanto a sentire questa storia ho detto, ok, quante cose ci sono che ancora non conosco? Quindi è stato proprio un esercizio cercare di non arrivare al giudizio. E alla fine, quando l'ho finito, ho scritto un post che era completamente diverso da quello che avrei scritto dopo la puntata 3. Completamente diverso. Perché alla fine per me erano le uniche parole che mi erano rimaste in testa è io sono quello che sono grazie a e nonostante. Grazie a e nonostante. Questa cosa qui, che è la frase dalla quale siamo partiti, veramente fa capire quanto se non la vedi non riesci nemmeno a comprendere te stesso. Se non ti dai la possibilità di vedere la complessità di un'altra persona, non riesci neanche a capire come stai tu in relazione a quella persona. Quindi in realtà avvicinarsi alla complessità permette di avvicinarci a noi stessi. E in questo credo che sia centrale il lavoro di chi comunica questa cosa. Tu prima parlavi di onestà intellettuale, io sono molto d'accordo con questo perché chi sa comunicare sa come dire una cosa per far sì che il pubblico dica ha ragione Tizio e sa come far dire la stessa cosa, raccontare la stessa storia, ma fare in modo che il pubblico dica ha ragione Caio. Ecco, quando si ha questa competenza, perché in stradare, riuscire a far guardare il mondo in un certo modo è comunque a suo modo una competenza, hai il dovere di non usarla in quel modo. Hai il dovere di svelare questo meccanismo. Guarda, avremmo potuto dirti questo e quest'altro. Ed è esattamente questa la ragione per cui non lo facciamo e facciamo un'altra cosa. Tu quanto hai sentito il peso di questa tua competenza che poteva diventare o una risorsa, ma anche invece un'arma?
Tanto devo dire, perché ovviamente anch'io nello studiarlo avevo questi picchi, anch'io avevo dei momenti dove proprio dicevo, ma cioè, cosa può fare di più di questo? Poi avevo dei momenti in cui dicevo, ma aspetta, ti stai attaccando a l'unica cosa che in realtà non è detto che sia avvenuta. Quindi attento, perché poi anche noi siamo sensibili, no? Ci sono testimoni che ci sembrano più credibili, ci sono persone che arrivano, ti dicono una cosa e quella diventa subito vera. Invece è un momento, perché non è detto che sia così. E la responsabilità di questo è molto grande, e soprattutto è difficile da gestire, perché non si può nemmeno diventare generici. Non so come dire, non si può nemmeno dire, ah vabbè, allora io monto tutte le affermazioni di tutti quei. No, c'è qualcuno che ci ha detto, vabbè, però potevate sentire anche quegli altri, non so, 5.000 che è. E a un certo punto ti dici, ma io devo anche fare sintesi, perché è vero, la vera complessità è che ognuno dice la sua. Sono passate, mi sembra, 40.000 persone da San Patrignano. Però chi se lo guarda un documentario di 400.000 minuti? Cioè, non so come dire. Quindi è ovvio che nel momento che devi scegliere, scegli dei pezzi. Però in questo, secondo me, vale molto il punto di partenza. Sai, uno è anche fortunato perché io non ho una tesi da difendere, non ho bisogno, non ho un committente che mi dice voglio che venga fuori questa cosa qua. Quindi si può lavorare, diciamo, su quella cosa. Poi ti confesso che io ho, cioè, diciamo da Sampo, ma da molto prima, in realtà mi chiedo se poi sia così giusto la totale assenza, diciamo, di punto di vista. Cioè, secondo me non è sempre così, perché me lo chiedo, nel senso che questa storia per me assolutamente sì. Però poi uno allora inizia a dire, però allora anche su Adolf Hitler io devo fare una cosa dove ci sono pesi e misure, alla fin fine però non è stato neanche tanto male e i treni arrivavano in orario. Ho messo insieme dei fascismi comunque vicini.
Sì, sempre lì.
Esatto, no, vabbè, adesso si fa sempre l'esempio più stupido, però quello che voglio dire è che ci sono state, per esempio, persone anche a me care, mie maestre di drammaturgia, che invece un po' gli è mancata, no? La posizione dell'autore, perché uno dice, sì, vabbè, ma a me interessa sapere quello che tu pensi. Allora, in realtà, come dicevi tu, non c'è una vera oggettività, non c'è l'oggettività al 100%. Quindi già il fatto di verificare e dirti solamente le cose che sono sicuro che sono veramente avvenute è una scelta. In qualunque scelta che tu fai, in realtà è come se ci mettessi, non dico della soggettività, però è un po' come se abbandonassi un'oggettività, perché l'oggettività appunto al 100%, come ci dicevamo, ma nemmeno, perché se ci pensi, nemmeno il reality. Cioè io credo che nemmeno una telecamera fissa su Muccioli per 15 anni avrebbe raccontato, perché comunque in realtà è quello che voglio dire, che poi serve qualcuno che faccia sintesi, se no le storie diventano irraccontabili. E E questo è importante, ed è per quello che è ancora più importante l'onestà intellettuale, perché sicuramente le persone passeranno da una sintesi, perché nessuno ha il tempo per una storia e dice: ah, mi interessa sapere che cosa è successo ai moti di Stonewall, perfetto, allora c'è un documentario e c'è una camera fissa su Stonewall per 8 anni, ma come faccio? Non può essere. Quindi per forza di cose passeremo per una sintesi, e quindi è proprio coloro che fanno sintesi che in qualche modo devono, oppure, e siccome esiste questa possibilità, esiste la possibilità di metterci anche di più il proprio punto di vista, ma dichiarandolo. E questo è importante, perché ci sono per esempio dei cartelli, diciamo, delle scritte dentro Sampa, che è ovvio che quelli hanno una certa oggettività, no? Perché uno dice: nel cartello, io che ne so, ci sono alcuni dati che sono stati dati dalla comunità, e quindi io, va bene che do i dati per esempio delle presenze, e quindi io tutte le volte che do quel dato dico che è il dato dato dalla comunità, che è molto diverso da dire queste sono le presenze. Quindi è un continuo, diciamo, è un tentativo, è un avvicinarsi all'oggettività, ecco, se vogliamo, questo. Però, ripeto, ogni tanto penso anche, ci sono quelli che dicono: beh, però l'autore deve anche mettere la sua posizione, sì, intanto forse in altri tipi di cose, forse la docu-serie preferirei che non diventasse a tesi subito, ecco. Poi dico forse una cosa molto banale, che le cose a tesi dopo un po' rompono i maroni, quindi 5 puntate di una cosa a tesi, devi essere già impallinato, e quindi, cioè, così, è un consiglio spassionato per...
Visto che ovviamente stavo guardando il tempo e tra 4 minuti, se Instagram fa come ha fatto la settimana scorsa, mi chiude brutalmente la live, volevo provare a fare una cosa, e vediamo se ci riesco, perché stavo guardando... Allora, intanto una cosa sulla quale sono molto d'accordo, va bene la complessità, ma per citare Zero Calcare, non è tutto uguale a tutto. Sì, certo, l'esempio che si faceva anche prima su Adolf Hitler. Qualcuno chiede: se la legge guardasse la complessità, non lo farebbero anche le persone? Io credo che qui vada detta una cosa molto importante, che si collega a un'altra domanda che c'è, cioè evitando di schierarsi non si rischia di cadere nell'indifferenza. Per me in realtà è il contrario, nel senso che ovviamente ognuno nel suo cuore si posiziona da qualche parte alla fine. Il problema è come ci arrivi, quanto tempo hai dato all'altro per spiegarsi e per raccontarsi. Poi, e quindi è il contrario dell'indifferenza in realtà, secondo me, cioè ascoltare proprio l'altro. Dopodiché, per quanto riguarda la legge, ricordiamoci di una cosa, la legge valuta i comportamenti e sanziona i comportamenti, non le persone. Questa è una differenza enorme. Nessuno sta dicendo che siccome le persone sono complesse, allora se tu sei andato a rubare, però sei complesso, fai anche volontariato, e allora non ti multiamo perché sei complesso. Nessuno sta dicendo questo. Ovviamente se si hanno dei comportamenti che violano, ecco, infatti Instagram dice che chiuderà, che violano la legge, quei comportamenti vanno sanzionati. Ma i comportamenti, le persone sono più della somma dei loro comportamenti. Quindi se noi non siamo la legge, se noi ci interessa conoscere la persona, necessariamente dobbiamo conoscere la persona. E più ci polarizziamo, meno riusciamo a conoscerla. Però attenzione, c'è una differenza.
Infatti, il carcere è riabilitativo.
Dovrebbe essere.
No, è importante, perché appunto tu rubi, fai anche volontariato, e noi vogliamo che torni a fare volontariato, va benissimo questo. E la legge, ovviamente, no. La complessità all'interno della legge non può esserci. La legge è una, deve essere quella, deve essere anche un po' granitica, se vogliamo. La complessità deve essere nella democrazia che modifica le leggi. Questo sì. Le leggi vanno modificate, però finché c'è, vale quella.
E credo che questo sia proprio il passaggio definitivo. Sono molto contenta che ci siamo arrivati. Non facciamo casino. Ovviamente un comportamento che deve essere sanzionato va sanzionato, ma va sanzionato il comportamento. La persona, ci piaccia o no, è qualcosa di più. Dipende qual è il nostro obiettivo. Se il nostro obiettivo è
la persona è recuperabile.
E tra l'altro, se noi partiamo dal presupposto che la persona sia più della somma dei suoi comportamenti, è più facile provare a recuperarla, tra l'altro. Instagram dice che mancano 30 secondi, quindi io, Carlo, ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa live. È stato bellissimo rivederti e ascoltarti e spero che possano esserci tante altre occasioni.
Assolutamente sì, quando vuoi. Io ringrazio te, ringrazio assolutamente tutti. Cosa si dice, ascoltatori o spettatori? Spettatori, perché qua c'è anche il video.
Intanto si dice ascoltatrici e spettatrici, così ve lo dico.
Ho finito con una gaffa, mi spiace, ma sono omosessuale.
Ciao.